Modem.
Il plagio o copiatura non dichiarata è una pratica molto in voga, la rete informatica lo ha reso più allettante e meno faticoso, ma era in auge già in passato. La sua definizione letteraria non lascia spazio a dubbi sul carattere truffaldino di chi ne fa uso. Il plagio, dicono i vocabolari, è un'appropriazione totale o parziale di lavoro altrui, spacciato per proprio. Una pratica che a volte può aiutare, ma se viene scoperto, può anche costar caro.
Perdono!
Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Und ich gehe nicht alleine wegen meiner so fehlerhaften Doktorarbeit, wiewohl ich verstehe, dass dies für große Teile der Wissenschaft ein Anlass wäre.
Queste sono le scuse avanzate da Karl Theodor zu Gutenberg, ministro della difesa tedesco, che per il plagio scoperto nella sua tesi di dottorato, ieri ha deciso di lasciare il governo. La sua immagine di solido politico è crollata sotto il peso delle critiche dell'opposizione e di parte dell'opinione pubblica, e la cancelliera Angela Merkel ha dovuto rassegnarsi a perderlo, seppure a malincuore.
Ich habe sein Gesuch angenommen. Und ich füge hinzu, ich habe das schweren Herzens getan. Karl Theodor zu Gutenberg ist ein Mensch mit einer herausragenden politischen Begabung.
Sono dispiaciuto e sorpresa, ha detto la cancelliera, secondo la quale il ministro resta un uomo di grande talento politico. Sostenuta da dati economici che per sua fortuna risultano favorevoli, la coalizione al potere a Berlino incassa un brutto colpo e perde un esponente sino ad ora di prestigio. Per molti però il ministro ha ingannato gli elettori non riconoscendo subito i suoi torti e per lui la condanna più dura sarà quella di venire ricordato non tanto per aver firmato la riforma più radicale dell'esercito tedesco, ma per essere stato un millantatore. In politica i precedenti non mancano, in campo musicale i casi di plagio non si contano, con vertenze ancora aperte, così anche in letteratura e in molti altri ambiti. Giusto punire chi non dichiara di aver usato lavoro altrui, ma ci vorrebbe una scala di valori etici condivisa ovunque, perché altrimenti può apparire strano che un ministro lasci l'incarico per un peccato di questa natura, mentre risultino impuniti altri comportamenti menzogneri ben più gravi.
È su queste considerazioni di Maurizio Corti che si imbastisce la prossima mezz'ora di approfondimento dell'attualità. Buongiorno da Bettina Müller, iniziamo subito dalla reazione di un parlamentare tedesco CDU e saluto quindi Manfred Kolbe, collegato con noi dalla Sassonia.
Buongiorno.
Buongiorno signor Kolbe.
Buongiorno.
Allora per lei ieri è stata una giornataccia, o sbaglio?
Sì, certamente è stata una giornata nera perché Karl Theodor von Gutenberg è stato un eccellente ministro di difesa, è stato uno dei più popolari politici della Germania, uomo giovane di 39 anni, lui incorporava molte speranze per il futuro della Germania e credo per così, che veramente è stata una giornataccia.
Ecco, ma allora ci spieghi, il ministro zu Gutenberg, come ha detto lei, era popolarissimo nei sondaggi. Stava riformando in modo radicale l'esercito, era molto vicino alla cancelliera Merkel. Com'è possibile che una tale autorità si sia frantumata in due settimane?
Beh, lui ha commesso l'errore che ha ammesso di aver copiato parte, anche gran parte della sua tesi di dottorato e questo certamente è una storia brutta, e lui ha costruito il suo successo anche sulla sua credibilità personale. Lui voleva incorporare un tipo di politico nuovo, credibile, che parlava le cose chiare e questo è stato un certo contrasto. Voler incorporare un tipo di politico nuovo, onesto e d'altro canto copiare la tesi di laurea. Credo che sia questa è la ragione della sua dimissione. Lui alla fine ha sentito che non poteva più giocare questo ruolo di di credibilità.
Ecco, sentiamo cosa ne pensa Luciano Ferrari, capo redattore esteri del Tagesanzeiger. Buongiorno Ferrari.
Buongiorno.
La cancelliera Merkel appunto aveva difeso negli scorsi giorni zu Gutenberg dicendo che non era il governo come ricercatore scientifico ma come ministro della difesa. Però questa distinzione sembra non aver convinto il pubblico. Poi si sono diffusi questi nomignoli impietosi, barone copia e incolla, Carl Theodor zu Gugelberg, zu Copyberg. Cioè, alla fine cosa ha prevalso in questo scandalo?
Ma non sono sicuro se non ha... se proprio è stato il pubblico a far cadere zu Gutenberg, perché infatti i sondaggi mi sembra che continuano a dire che la maggioranza del pubblico lo sostiene anche come ministro. Si è sempre detto che solo 20% della popolazione tedesca ha una ha un dottorato e dunque sa cosa vuol dire aver copiato o plagiato in gran parte una tesi. Qui mi sembra che è stata una rivolta della borghesia per bene, del giornalismo, di una parte del giornalismo e dell'accademia che ha fatto cadere zu Gutenberg.
Bene, sul mondo accademico parleremo più tardi, ma forse anche qualche collega di governo che non ha nascosto le sue critiche.
Sì, però si tratta sempre di diciamo un'elite che ha questa dicotomia, questo problema tra da una parte un politico molto popolare che appunto rappresentava questo politico nuovo che non rappresentava diciamo una politica di partito ma appunto puntava sulla sua credibilità personale. La Frankfurter Allgemeine Zeitung l'ha chiamato anche un antipolitico perché appunto stava sopra la politica in un certo modo, e dall'altra parte abbiamo però i politici classici che sono cresciuti nei partiti, che fanno carriera dopo 50 anni. Lui in due anni che è stato al governo già lo davano per il prossimo cancelliere, dunque aveva fatto una carriera lampa fuori un po' dal sistema politico, e qui è tutto il sistema politico, il sistema dei partiti, anche il sistema del giornalismo della capitale che l'ha fatto cadere. E questo mi sembra il fatto interessante. C'è un elemento nuovo nella politica tedesca, un certo populismo, un populismo appunto antipolitico un po', che viene fuori dai partiti, però il sistema tedesco non sembra ancora pronto a accettare questo nuovo modo di far politica.
Ecco, su questo punto sentiamo anche Beda Romano da Francoforte per il Sole 24 Ore. Buongiorno.
Buongiorno.
E quando se ne andò il predecessore di zu Gutenberg, c'era di mezzo una strage di civili in Afghanistan avvenuta per un errore del comando tedesco inizialmente taciuto. Qui ci sono di mezzo dei brani copiati in una tesi di dottorato, un altro paio di maniche. È una questione d'onore.
Sì, è una questione d'onore. Io devo dire che vivendo questa vicenda dalla Germania sono veramente abbastanza combattuto come corrispondente nell'interpretare, nel leggere questa vicenda, perché mi rendo perfettamente conto naturalmente che il paese in questa circostanza lancia un messaggio molto forte, lancia il messaggio di un paese che non accetta il plagio, non accetta la disonestà intellettuale, non accetta la copiatura di una tesi di dottorato, e in questo modo difende sia l'onorabilità della classe politica sia la serietà dei diplomi tedeschi. Devo dire però che tutta la vicenda non mi è piaciuta fin dall'inizio. Sono rimasto un po' sorpreso del fatto che due professori universitari a 5 anni dalla discussione della tesi decidessero così di punto in bianco di leggersi 475 pagine minuziosamente per capire se la tesi era stata oggetto di plagio o meno. L'uomo politico era evidentemente molto popolare, quasi troppo popolare in un certo senso per la sua esperienza politica e per la sua età. L'effetto ottico evidentemente non era dei migliori, e quindi già questo mi ha abbastanza dato fastidio, insomma, mi ha un po' scioccato. Tutti in questa vicenda l'hanno cavalcata in un modo o nell'altro, l'opposizione è stata molto critica nei confronti di Gutenberg e ha visto in questa occasione la possibilità di eliminare un personaggio estremamente popolare. Io mi chiedo in fin dei conti, in ultima analisi, quanto a questo punto il dottorato sia cambiato in Germania negli ultimi decenni. Il dottorato era nato in tutti i paesi europei e anche negli Stati Uniti come diploma per permettere a delle persone di diventare professori universitari. Oggi non è più così. Il PhD americano è un diploma che viene dato a delle persone che poi non faranno i professori universitari. E in parte questo è avvenuto anche in Germania. Io sono molto sorpreso di scoprire che 12 dei 16 membri del governo Merkel hanno un dottorato. Questo significa che il dottorato non è più il diploma, un diploma accademico per diventare professori, è diventato per molti versi l'ultimo stadio di un curriculum accademico. Forse è cambiato il modo di fare la tesi di dottorato? È una domanda che mi sono posto in questi giorni. Certo, non voglio assolutamente giustificare scoppiazzature e plagio, però mi sono posto il problema.
Ecco, torneremo su questi aspetti accademici più tardi. Io per il momento vorrei restare con il signor Kolbe sull'aspetto più politico. Cioè, è chiaro che il mondo politico tedesco, mostrando zero tolleranza verso questo caso di plagio, è riuscito a mantenere alto il livello dei criteri di accesso alla stanza dei bottoni. Però chi ci ha perso e chi ci ha guadagnato in questa vicenda, signor Kolbe?
Per primo ha perso Gutenberg, che si è dimesso, per secondo ha perso anche la Democrazia Cristiana, che ha perduto una delle personalità più popolari al momento, ma credo che per il futuro medio o più distante sia stato la dimissione sia stata una decisione giusta, perché ha confermato la seriosità del diploma tedesco, ha confermato la seriosità della scienza e dell'università tedesca. Credo che per queste ragioni anche è stata la comunità scientifica che alla fine ha pressato per queste dimissioni e così ha vinto anche la seriosità. E per Gutenberg per Gutenberg credo che sia anche per lui la dimissione al momento è stata la decisione giusta. Lui adesso fa 1-2 anni di pausa e poi ritornerà. Lui è sempre popolare, si è dimesso, ha dimostrato anche, ha pentito questo sbaglio, ha pagato le conseguenze. Per il futuro la politica è ancora aperta per lui, ha solo 39 anni, adesso avrà 2 anni di purgatorio, poi ritornerà, credo che ritornerà anche prima delle prossime elezioni.
Grazie signor Kolbe per queste sue considerazioni, le auguriamo un'ottima giornata.
Grazie, arrivederci.
Io do il benvenuto all'avvocato Dario Jucker, che si occupa di diritti d'autore e di proprietà intellettuale. Buongiorno avvocato.
Buongiorno.
Cosa c'è di tanto grave nello scoppiazzare una tesi di dottorato?
Sicuramente dal punto di vista del diritto è una condotta illecita, nel senso che voglio dire si possono benissimo, come tutti sappiamo, fare delle citazioni, un conto è fare delle citazioni e farle in modo corretto, un conto è prendere dei pezzi interi chiaramente di tesi o di opere letterarie altrui e copiarle chiaramente di pari passo. Adesso chiaramente io non credo che... credo che voglio dire la condotta del copia e incolla oggi sia abbastanza diffusa, voglio dire questo senza dubbio, sia nel giornalismo, insomma che in tante altre attività senza dubbio, quindi ecco voglio dire bisogna farlo chiaramente con un po' di criterio.
Comunque dove sta il danno? Nel caso di Zu Gutenberg c'erano dei passaggi presi dalla pagina internet dell'ambasciata americana, dove sta il danno? Non è così evidente per tutti.
No, infatti, assolutamente. Beh, in tale caso si potrebbe dire che il danno potrebbe essere stato da parte delle persone che hanno scritto chiaramente il testo che viene copiato, che non vengono citate. Ecco, voglio dire, perché quando si copia, voglio dire, quando si cita un testo letterario, chiaramente con una citazione è come se io chiaramente dessi onore, voglio dire, alla citazione che metto nel testo. Quindi se non lo faccio, in qualche modo potrebbe esserci un danno chiaramente della persona che ha scritto il testo originale.
Che conseguenze ci sono in un caso di plagio?
Beh, allora, dipende di che tipo di plagio si tratta, evidentemente. In questo caso stiamo parlando di una tesi di dottorato, dunque voglio dire le conseguenze non sono particolarmente gravi, se non dal punto di vista politico, come abbiamo visto, voglio dire, nel senso che è una violazione del diritto d'autore. E chiaramente dunque, voglio dire, ci sono delle sanzioni che sono civili, ma insomma comunque voglio dire abbastanza, direi, irrisorie. Nel caso invece di un'opera letteraria che va alla stampa, chiaramente il caso è molto diverso, perché possono esserci anche danni economici, no? E insomma, quindi voglio dire, bisogna valutarlo caso per caso, sicuramente.
Grazie mille, avvocato Juker, per queste sue spiegazioni. Buona giornata. Grazie. Ferrari, le parole con cui zu Gutenberg ha rassegnato le dimissioni erano parecchio autocritiche. Ha parlato della sua tesi così lacunosa, ha dato ragione ai suoi detrattori, ha detto di non aver raggiunto gli standard che lui stesso pretende sia da sé che dagli altri. Come ha letto lei questo discorso?
Sì, da una parte ha ammesso appunto di aver fatto degli sbagli. Però lui non voleva ritirarsi, infatti non voleva dimissionare, e ha detto: ho lottato fin che ho potuto, quella era la sua ultima frase, è stata: ho lottato fino alla fine, però adesso mi mancano le forze, non posso continuare. E la pressione mediatica e appunto di questi cerchi accademici, anche dei colleghi, come ha detto lei, nel governo, nel partito, che cominciavano a dargli contro, questa pressione è cresciuta troppo, diciamo, anche se c'era sempre, era forte il sostegno da parte della cancelliera Merkel, ha detto: le forze, non ho più le forze di continuare a lottare. È stata questa la sua ultima frase. Dunque io penso che non voleva, e infatti lunedì ancora aveva detto che lui vuole restare, che vuole finire il suo compito, che non pensa alle dimissioni, e nella notte da lunedì al martedì ha cambiato pensiero, non si sa con chi ha parlato, si sa che ha fatto una telefonata con Merkel, e dunque sì, ha ammesso di aver sbagliato, però non era convinto di dover dimissionare, e ha ceduto a questa pressione, dice che diventava sempre più forte contro di lui personalmente, contro la sua famiglia, si andava sempre più avanti a cercare degli altri sbagli, e c'era anche in ballo, si dice, un procedimento penale appunto per truffa. Dunque sì, aveva paura che non si finisse più questo.
Si è instaurata questa caccia al plagio su internet, per cui la sua tesi era disponibile su internet e il pubblico tedesco si divertiva a cercare passaggi copiati, eccetera. Ma Beda Romano, anche lei non coglie quindi una vena autopunitiva nel discorso di zu Gutenberg? Dal punto di vista della retorica politica, lei cosa ha da dire?
Ma l'ho visto in televisione e l'ho trovato abbastanza convincente, devo dire.
Ma è quello che il pubblico tedesco si aspetta, che uno si scusi, che dica: ho sbagliato, non riesco a raggiungere gli standard che io pongo a me stesso e agli altri?
Direi di sì. Devo dire che non ho preso, quello non ha colto la mia attenzione in modo particolare. A me ha colto, mi ha sorpreso e ho trovato molto efficace il fatto che ha reso merito ai soldati in Afghanistan. Insomma, se n'è andato dalla scena politica prendendo atto di quello che è avvenuto, assumendosi le responsabilità, ma subito anche nel contempo rispondendo e avendo una parola per le persone con cui ha lavorato in questi ultimi anni, e credo che al Ministero della Difesa questo sia piaciuto il fatto che nel suo discorso di addio abbia ha parlato dei soldati tedeschi in giro per il mondo nelle missioni internazionali. Io credo che al Ministero della Difesa lo rimpiangeranno.
Ecco, ma come collocare queste dimissioni nelle sfide che ha davanti il governo tedesco?
Beh, questo è un altro ambito. È molto difficile capire in questa circostanza se le dimissioni di Gutenberg aiuteranno o non aiuteranno il governo federale. La signora Merkel in queste ultime due settimane ha avuto in questo frangente un atteggiamento molto ambiguo, perché da un lato si rendeva perfettamente conto delle pressioni contro Gutenberg perché si dimettesse, e dall'altro si rendeva anche conto che la popolazione tedesca lo considerava ancora molto popolare e lo sosteneva. Non dimentichiamoci che siamo in un anno di elezioni regionali e proprio questo mese la signora Merkel affronta tre voti regionali in tre regioni delicate e in una particolare il Baden-Württemberg. E quindi la signora Merkel ha vissuto questa vicenda con grande nervosismo. Una frase della signora Merkel mi ha sorpreso, quando ha detto che lei e Gutenberg avranno modo, in un modo o nell'altro, di collaborare in futuro. Questo è stato interessante perché ho l'impressione che la signora Merkel non voglia perdere il bagaglio di popolarità di Karl Theodor zu Gutenberg, perché ne ha bisogno in un anno elettorale, ne ha bisogno per tenere insieme un partito che scalpita in alcune circostanze, e quindi ho l'impressione che la signora Merkel tenterà di tenersi a disposizione la carta Gutenberg, ma non so ancora in questo momento come la utilizzerà.
Ecco, però abbiamo constatato che il codice etico in queste questioni varia moltissimo da paese a paese, no? Luciano Ferrari.
Sì, si può dire, però dipende sempre un po' anche dal sistema politico, no? Se si ha un sistema politico bipolare come c'è in Germania, infatti uno sbaglio nella maggioranza conta di più di uno sbaglio in un sistema di concordanza come lo avevamo in Svizzera, dove è un sistema di ultra compromessi, dunque un sistema che non attribuisce le responsabilità nello stesso modo come in un sistema tedesco.
E poi, scusi Luciano Ferrari, sì. Abbiamo anche scoperto, come aveva annunciato lei prima, che il mondo accademico è molto influente in Germania.
Sì, però lei chiedeva prima a Kolbe chi ha perso, chi ha vinto. Lui ha detto ha perso di sicuro Gutenberg e ha vinto il mondo accademico, diciamo universitario, perché ha potuto imporre i suoi standard, diciamo. Io non sono convinto, no? Io penso che si vedrà tra presto già infatti è Gutenberg che ha vinto, perché penso che anche queste dimissioni aumenteranno ancora la sua popolarità. E è piuttosto Merkel che ha perso, perché appunto non ha saputo decidersi se sostenere questo nuovo metodo di fa politica, questo nuovo tipo di politico di zu Gutenberg, o se dare retta appunto ai vecchi standard, e dall'altra parte è il mondo accademico che ha perso, perché appunto, come diceva anche Beda Romano, è ridicolo, gli stessi professori che hanno dato un summa cum laude alla tesi di a zu Gutenberg, pochi anni dopo ritirano tutto e si scandalizzano: siamo stati imbrogliati, che impostore. Ma è ridicolo questo, potevano scoprire la tesi, o accettano una tesi e la valutano summa cum laude, o non hanno dei criteri. Tutto questo diciamo, eccitazione, ecco, tardiva, discredita anche l'università.
Ecco, vediamo se anche agli occhi della dottoressa Mirante, che accolgo qua in studio dell'Università della Svizzera Italiana, anche questo sembra ridicolo. Dottoressa Mirante, anche lei quindi come valuta questo caso tedesco?
Beh, la lealtà intellettuale è uno dei principi cardini di quella che è l'Accademia. Quindi il plagio significa appropriarsi di risultati di ricerche altrui. Questo è grave in un ambito accademico.
E all'Università della Svizzera Italiana come affrontate questi casi?
Noi nella Facoltà di Economia innanzitutto facciamo firmare una dichiarazione antiplagio agli studenti in modo tale da metterli di fronte alla responsabilità dell'atto che stanno o potrebbero compiere. Poi nei lavori di redazione viene consegnata una copia in formato elettronico. Questa copia viene sottoposta attraverso un programma a un controllo antiplagio che segnala e individua eventuali citazioni o fonti elettroniche.
Un software quindi che probabilmente l'Università di Bayreuth non aveva. E quanti casi di plagio avete all'anno all'USI?
Noi nella Facoltà di Economia ne rileviamo grosso modo 4-5 l'anno, però sono sempre in lavori scritti che fanno parte integrante di un esame, quindi un corso che prevede a fine del corso un esame scritto e in più un lavoro di redazione, una piccola ricerca.
E questo caso appunto comunque curioso in Germania dove come diceva Ferrari prima si valuta con altissimi voti una tesi di dottorato e poi a qualche anno di distanza se ne prendono le distanze. Come valutare questa cosa? Una valutazione della tesi deve avvenire immediatamente?
Sì, tendenzialmente i professori di fronte a un lavoro scritto e quando conoscono i propri studenti sono già in grado di capire se il lavoro è farina del sacco dello studente oppure se c'è qualche dubbio sulla provenienza. Però è vero che aumentando il livello della formazione accademica diventa sempre più difficile perché non si può paragonare un lavoro di uno studente al bachelor, per esempio, con una tesi di dottorato.
E quindi anche chi è supervisore di una tesi di dottorato ha le sue responsabilità, no? In un caso di plagio, non sarebbe il compito quello di controllare anche questo?
Beh, in una tesi di dottorato il compito di quello che è il professore, il direttore di tesi, non dovrebbe essere quello di assicurarsi che il suo dottorando non faccia del plagio. Il compito di un professore in questo caso è quello di condurre la ricerca, di stimolare, di fare in modo che lo studente arrivi a conseguire dei risultati. Non può essere quello di preoccuparsi che lo studente non faccia del plagio.
Esiste però anche l'arte della parafrasi, no? Quindi si potrebbe evitare il plagio parola per parola, che è una cosa che appunto il software che voi avete può detectare immediatamente, e semplicemente parafrasare concetti espressi da altri. Quanto importante è l'originalità della tesi, dei collegamenti fra i vari ragionamenti e l'originalità del testo? È così importante che parola per parola siano farina del proprio sacco, se i concetti comunque sono espressi, sono nuovi?
Beh, è importante che ci sia un contributo del dottorando in questo caso. Come dicevamo prima, il contributo che può dare uno studente all'inizio della carriera accademica sarà molto limitato, sarà più la capacità di fare della ricerca, di svolgere una ricerca, di consultare i lavori altrui e attraverso questi apprendere. Evidentemente in una tesi di dottorato si richiede un contributo originale alla ricerca.
Ecco, noi ci fermiamo qui. Io saluto e ringrazio i nostri ospiti. Modem torna domani. Da Bettina Müller al microfono, buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.